Buon pomeriggio a tutti, siamo giunti alla festa della Santissima Trinità. Nelle due domeniche che seguono la Pentecoste, la Chiesa mette al centro dell'attenzione l'essenza di Dio e il mistero del corpo e sangue di Cristo. Quindi ecco, in questa domenica abbiamo proprio il tema dell'essenza di Dio, cioè il tema della Santissima Trinità. La Dei Verbum, documento del Concilio Vaticano II, dice che la Scrittura racconta e descrive quello che Dio vuole e fa. Dice molto meno di quello che Egli è, o meglio, dice chi è attraverso quello che vuole e fa. Del resto, il termine Trinità non è biblico, né di Trinità si parla mai in forma esplicita nei Vangeli, se non nella finale del Vangelo di Matteo, quando dice: andate e battezzate le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Si insiste invece su due fatti: che Dio lo si può conoscere se e perché si rivela, e si rivela come relazione. Le letture di questa domenica si presentano apparentemente povere per l'essenzialità e le brevità anche dei testi stessi. In realtà questa è già una chiave per entrare nel mistero della Trinità, cioè questa povertà è l'abito essenziale per farci intuire l'essenza di Dio. Che Dio sia l'amore, che si può solo evocare e mai descrivere. Tutte le idee che possiamo farci su Dio devono passare attraverso il filtro della parola di Dio. Oggi allora facciamo un percorso un po' diverso, partendo proprio dalla seconda lettura di oggi, che è la seconda lettera di Paolo ai Corinti. È un testo antico, scritto da Paolo intorno all'anno 55, quindi alcuni anni prima dei testi dei Vangeli. La scelta di questo brano che la Chiesa ha fatto come seconda lettura è motivata dal fatto che riporta una formula liturgica relativa alla Trinità. Dice così: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Si tratta quindi di una testimonianza della prima Chiesa che riconosce Dio come Trinità, consapevolezza che non trova riscontro alla lettera nelle pagine dei Vangeli. Potrebbe sembrare, tra virgolette, quasi un tradimento per chi aderisce alla fede della Chiesa cristiana in senso storico, ma in realtà è un approfondimento dei contenuti della fede. Possiamo notare però il rapporto tra questa espressione trinitaria e quello che immediatamente la precede, perché scrive Paolo: fratelli, siate gioiosi, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Poi aggiunge: salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano. Prima della manifestazione di fede nella Trinità c'è l'invito da parte di Paolo a salutarsi a vicenda con il bacio santo. Per noi sembrano due mondi completamente diversi, ma per Paolo non lo sono. Nei primi decenni della Chiesa i santi, cioè i credenti, si salutavano con il bacio santo, un bacio sulle labbra, sulla bocca. Cos'ha di particolare il bacio sulle labbra? Questo gesto evidenzia la perfetta reciprocità. Se baciamo sulla fronte o sulle guance, c'è chi bacia e chi è baciato. Quando entra in gioco la bocca, il baciare e l'essere baciato fa tutt'uno. Per questo qui vi è l'invito a salutarsi gli uni gli altri con un bacio santo. Oggi questo gesto creerebbe non poco sconcerto, del resto anche questa fu la reazione di Tertulliano. Tuttavia non ci sono dubbi che nella liturgia cristiana del primo secolo la conspiratio, cioè vale a dire il bacio sulla bocca, divenne un atto solenne con il quale i partecipanti al culto condividevano lo spirito gli uni degli altri. Il gesto venne a significare la reciproca unione nello Spirito Santo, espressione di una comunità che prende forma e vive nella pace in virtù del soffio di Dio. A partire dal III secolo, l'osculum pacis fu evocato sotto il semplice nome di pace. Oggi la pace, prima della comunione, fa ancora parte integrante della messa nel rituale romano, slavo, greco e siriaco. Non ci sono certo più le condizioni culturali per ripristinare l'uso dell'autentico bacio. la conspiratio, la condivisione dello spirito, dice ciò che è Dio, cioè relazione, condivisione di amore. È impossibile definire Dio, ma Dio lo si può conoscere se e perché si rivela, e si rivela come relazione, come conspirazio, come bacio. A conferma di questo, nella prima lettura tratta dal libro dell'Esodo, il Dio fedele si rivela ancora più fedele. Dopo l'infedeltà del popolo nell'episodio del vitello, che si conclude con le prime tavole della legge spezzate, Mosè deve tagliarne due di nuove. Certamente la situazione non è più quella di prima, perché la fedeltà di Dio ha preso di più il colore del perdono. E dice il libro dell'Esodo: il Signore passò davanti a Mosè proclamando: il Signore, cioè Yahweh, Yahweh, Dio misericordioso, El Raum, e pietoso, Vu Anum, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Ripete due volte il nome proprio, esplicitandolo Yahweh, Yahweh, visceralmente misericordioso, compassionevole, di lungo respiro, cioè di un respiro profondo, quindi non propenso ad adirarsi, ricco di benevolenza e di fedeltà. Soprattutto egli conserva il suo amore per mille generazioni e punisce invece fino alla terza e alla quarta generazione. L'evidente sproporzione temporale tra amore e castigo illumina i termini che precedono. Nel Vangelo di questa domenica Gesù, siamo nell'episodio dell'incontro con Nicodemo, il capitolo 3, dice Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia vita eterna. Infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. In che cosa Dio ha tanto amato il mondo? Nella risposta si sviluppano una serie di negazioni e di affermazioni. Dio non vuole che il mondo vada perduto. Dio vuole che l'uomo viva. Dio non vuole condannare il mondo. Dio vuole salvare il mondo attraverso il Figlio. Gesù è la manifestazione dell'amore di Dio per l'umanità. Dio esprime il suo amore dando il suo Figlio perché chiunque crede in Lui, credere non significa aderire a una dottrina, ma seguire una persona, la sua parola, perché chi crede in Lui non vada perduto, ma abbia vita eterna, senza articolo. I farisei la pensavano come un premio da ottenere nel futuro perché si erano comportati bene nella vita presente. Per Gesù invece è una condizione nel presente, vita eterna non tanto per la durata indefinita ma per la qualità indistruttibile. E continua Gesù: Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo. Il verbo greco adoperato da Giovanni non significa condannare, ma emettere una sentenza, giudicare, perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù è venuto ad offrire un'alternativa di vita, una possibilità di crescita, di realizzazione piena dell'uomo. Noi abbiamo questa idea di Dio come giudice e spetta a lui il giudizio sul mondo. E Dio che ci ama porta su di sé anche questo peso di essere considerato un giudice anziché un padre. Dio non vuole condannare nessuno, vuole salvare tutti. Non ha predestinato nessuno alla condanna, ci ha predestinati tutti al bene, alla felicità, perché siamo amati come figli. Il giudizio di Dio sul mondo è la sua croce. Preferisce finire in croce lui che condannare noi. Un pensiero per oggi. Il libro del Deuteronomio racconta la morte di Mosè e dice che Mosè, servo del Signore, morì nella terra di Moab secondo l'ordine, cioè la parola del Signore. Una traduzione letterale traduce: Mosè morì per bocca del Signore, o meglio, sulla bocca del Signore. I rabbini commentano questo brano dicendo che Mosè morì baciato in bocca da Dio stesso. Il gesto più intimo, più misterioso, più straordinario che Dio riserva solo ai grandi amici. Mosè, liberatore da liberare, dopo aver condotto un fragile gruppo di schiavi verso la libertà e l'esperienza di Dio, riceve ora il premio definitivo, l'abbraccio caloroso del Dio che ha contribuito a far conoscere. proprio il sabato 3 giugno di 60 anni fa, chiudeva gli occhi a questo mondo Giovanni XXIII. E tutti ricordiamo come in un momento di crisi, alla vigilia dell'apertura del Concilio Vaticano II, ma anche in un momento difficile della storia dell'umanità, quel Papa, dalla finestra di San Pietro, pronunciò quelle parole, quell'invito a portare un bacio ai vostri bambini. Ancora il tema del bacio come dono e relazione di Dio che è Trinità. E lo ascoltiamo, dandovi un augurio di una buona festa e che il Signore vi benedica.
Sento le vostre voci, la mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino.